Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù. Si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Parola del Signore. Questo brano del Vangelo di Giovanni, capitolo 20, è il brano che ci racconta l'esperienza che questi uomini che avevano seguito Gesù fanno della resurrezione, cioè è il giorno stesso della resurrezione quando Gesù appare a porte chiuse e dice a loro: «Pace a voi», e poi le parole che avete ascoltato. Dunque non sarebbe collocabile nel momento della Pentecoste, ma è pure questa una Pentecoste. Cosa fa di questo brano una Pentecoste? Beh, c'è una espressione che sta proprio al centro ed è la chiave di lettura di questo annuncio. Gesù dice loro: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Chi erano questi? Erano uomini che dalla Galilea, alcuni lungo la strada a Gerusalemme, l'avevano seguito, avevano visto tutti i suoi prodigi. Erano i discepoli, cioè quelli che avevano imparato da lui come ripensare tutta la Sacra Scrittura, tutte le promesse fatte ad Abramo, rinnovate in Davide e poi cantate lungo tutto il corso della storia di quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento. Beh, questi discepoli che avevano rivisto, vi ricordate i discepoli di Emmaus anche, no? Anche loro ripensano tutta la storia, e illuminati da Cristo che gli si fa vicino e gli racconta come stanno veramente le cose. Ora, in questo momento, Gesù li strappa dalla condizione di semplici discepoli e li mette in una condizione veramente nuova, che poi non è più solo la loro, ma è anche la nostra. Perché quando gli dice «pace a voi», gli dice anche: «Sappiatelo, come il Padre ha mandato me, io mando voi». Siccome io con la mia morte ho ottenuto la vostra figliolanza con Dio, lo potete chiamare Padre, come Lui dalla Trinità ha mandato me, io in obbedienza sono venuto per fare quello che Lui aveva pensato, adesso io mando voi per fare che? La stessa cosa. Siate fermento in questo mondo, sale e luce. Morite piuttosto per la salvezza del mondo. Lasciatevi riseminare nel solco della storia, perché la storia sia intrisa della grazia che io attraverso di voi intendo riversare su tutta l'umanità. Dunque, quando dice «come il Padre ha mandato me, io ho mandato a voi», questi uomini non possono più chiamarsi discepoli, diventano apostoli, cioè mandati. E questo è la Pentecoste per noi. Se noi abbiamo imparato nel corso del cammino di questo tempo, prima la Quaresima, poi il tempo pasquale, abbiamo imparato qual è la grande pedagogia di Dio circa la nostra umanità e abbiamo ricevuto una santità nuova nella resurrezione di Cristo, adesso noi anche diventiamo apostoli, cioè capaci di riprodurre tutte quelle cose che Gesù aveva fatto. L'ha detto anche lui: «E quando verrà lo Spirito farete cose ancora più grandi di queste, farete cose più grandi di me». E questo è il mandato da una parte degli apostoli, ma è anche la costituzione della Chiesa, perché la Chiesa altro non è che un mandato che attraversa le generazioni, che attraversa i tempi e le epoche e sempre riproduce Cristo al vivo. Che vuol dire che riproduce Cristo al vivo? Vuol dire che restituisce l'identità a ciascuno. Come Gesù chiamò quelli apostoli, quelli che erano semplicemente discepoli, elevandoli a una cooperazione nella, nella costruzione del regno, così anche noi siamo in questa chiesa, in questo mandato delle cellule di questo corpo che è il corpo di Cristo. Dunque, Egli ci ridà un'identità oggi col dono dello Spirito, perché lo Spirito quando ci incontra non ci fa fare un'esperienza emotiva, come forse qualcuno sarà abituato da qualche parte, non ci mette nelle condizioni di vedere chissà che cosa, ma ci riconosce chiamandoci con il nostro nome. E guarda che questo è importante, sai? Perché vedi, tu puoi andare anche dal dottore a dirgli: ah, mi fa male qui, deve essere il fegato. Il dottore dice: no, questa è una costola. E cambia, sai, cambia se lui dà il nome giusto al dolore giusto per guarirti e per vedere che cos'hai, non ti strappa quell'organo per vedere che cos'è e poi lo reinserisce dentro il tuo organismo. Così noi nella Chiesa non possiamo comprendere la nostra identità se non in relazione con il bisogno del regno, se non in relazione agli altri che sono con noi e non attraverso saluti e non so, sorrisi e canzoni, ma attraverso il mandato che lo Spirito ci conferisce, quello cioè di osservare al centro della vita dell'altro qual è la sua identità, quella che Dio gli ha donato, quella che lo Spirito gli risveglia, perché insieme possiamo costruire questa città di Dio. Dunque, la Pentecoste fondamentalmente è questo spirito in atto in mezzo agli uomini. Ora, con questi criteri, andiamo a riguardare la seconda lettura, quella lettera di Paolo, che sembra dire esattamente il piano che abbiamo appena raccontato. Dice, prima di tutto, nessuno può dire che Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito. Uno che dica Gesù è il Signore, slegato da ogni implicazione che riguardi la vita di Cristo, costui è un mentitore, lo può ripetere quanto vuole, può dire tutte le preghiere che vuole, ma non fa le opere dello Spirito. E quelli che fanno le opere dello Spirito, chi sono e cosa fanno? Lo dice dopo. Vi sono certamente diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. E a ciascuno è stata data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune, cioè quello che dicevamo prima, per la costruzione del corpo di Cristo. Noi non assorbiamo ossigeno per dilatare i nostri polmoni o per guarire una parte del nostro corpo. Noi facciamo questo perché tutta la nostra vita ha bisogno di questo ossigeno. Dunque la Chiesa ha bisogno necessariamente del fatto che tu possa riconoscere qual è la tua vocazione in questo mondo. Per questo ti è dato lo Spirito. Se io dico di aver ricevuto lo Spirito di Dio, e questo finisce qua, nel senso che nulla nasce da questa esperienza, semplicemente un'esaltazione dell'emozione, io non faccio parte del corpo. Quando farò parte del corpo di Cristo? Quando ho ricevuto questo Spirito, potrò donarlo anche agli altri, quando avrò da questo spirito la confidenza di poter guardare cosa c'è nel cuore dell'altro perché venga alla luce e possa essere aiutato a sbocciare. E tutti noi di generazione in generazione sempre ci studiamo di costruire questo corpo finché non giunga, dirà ancora San Paolo, alla statura perfetta, quella di Cristo, nella misura che conviene alla sua piena maturità. Dunque tutti noi corriamo in questa corsa conoscendo sempre più e sempre meglio quello che abbiamo e quello che possiamo dare. Ma se uno pensasse di prendersi, di arraffarsi un dono che ritiene per se stesso, e come succede nelle nostre assemblee, si mettesse là a dire: no, io questo lo faccio io, questo io, qua gli tocca qua, qua gli tocca di là. Chi esercitasse questo autoritarismo stolto, costui non favorirebbe la crescita del regno e mi pare che questo è abbastanza evidente. Il mondo questo vede. Invece di vedere una Chiesa che riconosce i carismi e li valuta e li esalta perché tutti possano collaborare, vede una Chiesa fatta di arrivismi, di carrierismi, di invidie, di lotte. Questa non può essere la Chiesa di Cristo. Non fu una tunica senza cuciture l'identità del Figlio di Dio. Ebbene, con quella tunica senza cuciture la Chiesa deve presentarsi quando Cristo tornerà di nuovo, perché indossi questa speranza che la Chiesa ha costruito con l'aiuto dello Spirito e la elevi fino al Padre. E noi siamo maglie di questa tunica, siamo fibre di questa veste, noi siamo intrisi del profumo di Cristo perché questa bellezza raggiunga tutti gli uomini. Per questo noi viviamo. Per questo noi preghiamo, per questo ci accostiamo alla mensa, per nutrirci del corpo di Cristo che fa di noi, lo sentiremo anche dopo, un solo corpo e un solo spirito. Perciò non lottate contro l'unità, non tirate schiaffi a nessuno e se avete offeso qualcuno chiedete perdono. Ricominciamo a costruire una casa degna dell'amore che abbiamo ricevuto. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, dalla tua eterna benignità, tu ci hai mandato il tuo Figlio perché noi imparassimo ciò che tu porti nel cuore verso gli uomini e perché credessimo alla tua fedeltà e al tuo amore. E perché non dovessimo soccombere davanti alle prove di questo mondo, tu ci hai dato il tuo stesso spirito. Questo oggi convince il mondo quanto alla giustizia, al giudizio e al peccato, ma convince il cuore dei tuoi figli a costruire un mondo nuovo. Vieni in soccorso alla nostra debolezza. Suggerisci alla nostra vita ciò che è lecito chiederti e degnati di esaudirlo. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Il tuo Spirito la vivifichi sempre e in questo tempo l'aiuti a rinascere attraverso la chiamata di uomini nuovi, di uomini e donne secondo il tuo cuore, di pastori per questo gregge. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo perdono per non aver testimoniato la grandezza di questo amore che tu hai riversato in noi, per essere stati divisi, per aver giudicato, per non aver perdonato. Risana profondamente la nostra vita. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, un mistero sono talvolta le tue vie. Ai nostri occhi resta incomprensibile il senso della sofferenza. Anche quando l'abbiamo contemplata nella crocifissione del tuo Figlio, noi non abbiamo compreso il valore salvifico del dolore. Ti preghiamo in questo momento per la nostra debolezza. Toglici dal cuore la paura. Aiutaci a guardare alle necessità di quelli che sono nel dolore, nella sofferenza, nella malattia. Ti preghiamo per quelli che hanno perso qualcuno dei cari in questo momento così drammatico, ma ti preghiamo ancora e di più per quelli che rischiano di perdere anche il lavoro e la possibilità di una vita semplicemente dignitosa. Soccorri i tuoi figli, Signore, e guariscici da ogni male. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Mettili a riparo da ogni morbo maligno, da ogni pensiero cattivo che desideri abitare nel loro cuore. Mettili a riparo dalle insidie del diavolo. Sostienili nella prova. Guariscili profondamente. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.